Dove erano la Terra e la Luna? Dovevano ancora essere create, quali prodotti della futura collisione cosmica. Il dio pianeta Marduk è invitato da Nettuno ed entra nel sistema solare. Terminata la grande rappresentazione della nascita dei pianeti, gli autori della creazione alzano il sipario sull'atto secondo, quello che mette in scena i tumulti celesti. La nuova famiglia di pianeti era tutt'altro che tranquilla. Ognuno gravitava verso l'altro e tutti convergevano verso Tiamat, disturbando e mettendo in pericolo i corpi primordiali. Così si scrisse. I divini fratelli si coalizzarono, disturbavano Tiamat andando avanti e indietro, turbavano il ventre di Tiamat con i loro strani movimenti nelle dimore del cielo. Apsu non riusciva a frenare il loro clamore. Tiamat era ammutolita dal loro comportamento. Essi compivano atti detestabili e si comportavano in maniera odiosa. Così fu scritto. Siamo qui in presenza di evidenti riferimenti a orbite irregolari. I nuovi pianeti andavano avanti e indietro, si avvicinavano troppo l'un l'altro, si coalizzarono, interferivano con l'orbita di Tiamat e si accostavano troppo al suo ventre. I loro modi erano odiosi. Sebbene la più danneggiata fosse Tiamat, anche Apsu trovava i comportamenti di questi pianeti detestabili. Annunciò allora l'intenzione di distruggere, spezzare il loro modo di comportarsi. E per questo si consultò con Mummu, conferendo con lui in un grande segreto. Ma qualunque cosa essi complottassero tra loro, fu udito dagli altri dei, e quando questi capirono che Apsu voleva distruggerli, restarono senza parole. L'unico a non perdere la testa fu Ea, il quale mise a punto un piano per versare il sonno sopra Apsu. Una volta che il piano ebbe ottenuto l'approvazione degli altri dei, Ea, che era Nettuno, tracciò una mappa fedele dell'universo e gettò un incantesimo divino sulle acque primordiali del sistema solare. Ma quale fu questo incantesimo, questa forza che Ea, il pianeta Nettuno, che allora era il più esterno di tutti, avrebbe esercitato mentre ruotava attorno al Sole e girava intorno a tutti gli altri pianeti? È possibile che la sua orbita attorno al Sole abbia influito sul magnetismo del Sole stesso e quindi sulle sue emissioni radioattive? Oppure fu Nettuno e Ea stesso ad emettere, fin dalla sua creazione, forti radiazioni di energia? Qualunque sia stato l'influsso del pianeta, il racconto epico lo paragona all'atto di versare il sonno con un effetto di calmante su Anu il Sole, e persino Mummu il consigliere non riusciva più a muoversi. Come nel racconto biblico di Sansone e Dalida, il protagonista, sopraffatto dal sonno, venne facilmente derubato dai suoi poteri. Ea, Nettuno, si mosse in fretta per derubare Apsu del suo ruolo creativo, spegnendo, a quanto sembra, le immense emissioni di materia primordiale dal Sole. Ea, Nettuno, sottrasse la tiara di Apsu e il suo manto di luce. E Apsu fu sconfitto. Mummu non poté più girargli intorno e venne legato e lasciato indietro. Un pianeta senza più vita a fianco del suo padrone. Privando il Sole del suo potere creativo, fermando cioè il processo di emissione di energia e materia necessario per formare altri pianeti, gli dèi portarono al sistema solare una pace temporanea. A sottolineare ulteriormente la vittoria, venne modificato il significato e l'ubicazione dell'Apsu. L'epiteto, da quel momento, venne riferito alla dimora di Ea, quindi diventò la dimora di Ea. Qualcun altro pianeta, da allora, poteva venire soltanto dal nuovo Apsu, quindi dal profondo, quindi dalle lontane distese dello spazio che il pianeta più esterno aveva di fronte. Ma quanto durò questa pace celeste, prima che qualcosa venisse di nuovo a turbarla? Beh, il racconto non lo dice, ma continua, senza alcuna pausa, e subito alza il sipario sull'atto terzo. Così scrisse: nella camera dei fati, nel luogo dei destini, il Dio fu generato, il più capace e saggio degli dèi. Nel cuore del profondo fu creato Marduk. Quindi Nettuno Ea accolse Marduk, che proveniva dal profondo. È un nuovo Dio. Ecco dunque che entra in scena un nuovo Dio. Un nuovo pianeta che si era formato nel profondo, nello spazio lontano, e qui aveva ricevuto il suo moto orbitale, il destino di un pianeta. Ad attrarlo nel sistema solare fu il pianeta più esterno. Colui che generò fu Ea, Nettuno. Quindi Nettuno invitò. Il nuovo pianeta era davvero spettacolare, attraente la sua figura, scintillante il levarsi dei suoi occhi, maestoso era il suo passo, imponente come nei tempi antichi. Egli era il più alto tra gli dèi, superiore in tutto, superbo tra gli dèi, superava tutti per statura. Le sue membra erano enormi, egli era eccezionalmente alto, formatosi nello spazio più esterno, Marduk, era ancora un pianeta giovane che sputava fuoco e emetteva radiazioni. Quando apriva le sue labbra ne usciva tutto un fuoco. Via via che Marduk si avvicinava agli altri pianeti, questi riversarono su di lui i loro terribili lampi ed egli risplendeva, vestito dell'alone dei dieci dei. Il fatto che egli si avvicinasse, dunque, stimolava negli altri membri del sistema solare emissioni elettriche e di altro tipo. Ma ciò che più conferma la nostra interpretazione dell'epica della creazione è l'accenno ai dieci corpi celesti, evidentemente il Sole e altri nove pianeti. A questo punto il racconto ci porta a seguire il velocissimo cammino di Marduk. Dapprima egli passa vicino al pianeta che lo ha generato, cioè che lo ha spinto nel sistema solare, che era il pianeta Ea, Nettuno. Via via che Marduk si accosta a Nettuno, la spinta gravitazionale di quest'ultimo sul nuovo venuto cresce di intensità fino a curvarne la rotta. Marduk doveva essere a uno stadio ancora molto plasmabile a quel tempo. Quando passò vicino a Ea, Nettuno, l'attrazione gravitazionale fece sì che un lato di Marduk si gonfiasse, come se avesse una seconda testa, ma nessun frammento si staccò. Una volta giunto nei pressi di Anu, Urano, però, frammenti di materia cominciarono a staccarsi dal corpo centrale del pianeta, dando origine così a quattro satelliti di Marduk. Anu generò e diede forma ai quattro lati e affidò il loro potere al capo della schiera. Questi quattro pianetini o satelliti, chiamati Venti, Questi quattro furono gettati in un'orbita veloce attorno a Marduk e turbinando come un vortice di vento. Il fatto che Marduk si fosse avvicinato prima a Nettuno, poi a Urano, indica che esso stava entrando nel Sistema Solare, ma non nella direzione orbitale del Sistema stesso, che è anti-orario, ma nella direzione opposta, muovendosi cioè in senso orario. Nel suo percorso il pianeta venne presto afferrato da un'immensa forza gravitazionale e magnetica dal gigante Anshar, Saturno, e poi da Kishar, Giove. La sua traiettoria fu spinta ancora più all'interno, verso il centro del Sistema Solare, cioè verso Tiamat. L'appressarsi di Marduk cominciò ben presto a disturbare Tiamat e i pianeti interni, come Marte, Venere e Mercurio. Egli produsse correnti, disturbò Tiamat, gli dèi non avevano pace, trascinati come in una tempesta. Le righe dell'antico testo a questo punto sono alquanto danneggiate, ma riusciamo ancora a leggere che il pianeta che si avvicinava diluiva le loro viscere pizzicando gli occhi. Tiamat stessa vagava qua e là senza pace, la sua orbita evidentemente era disturbata. L'attrazione gravitazionale prodotta da questo grande pianeta in avvicinamento cominciò ben presto a far staccare delle parti di Tiamat. Dal suo corpo si staccarono 11 mostri, una ringhiante, rabbiosa folla di satelliti che cominciò a marciare a fianco di Tiamat, preparandosi a fronteggiare l'incombente Marduk. Tiamat li incoronò di aloni, dando loro l'aspetto di dei pianeti. Particolarmente importante per l'epica e per la cosmogonia mesopotamica era il principale satellite di Tiamat, che si chiamava Kingu, il primogenito fra gli dei che formavano la sua assemblea. Così si scrisse. Essa, Tiamat, esaltò Kingu. In mezzo a loro lo rese grande. L'alto comando della battaglia affidò alle sue mani.